Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Carissimi tutti in ascolto, in questo ciclo di riflessioni stiamo scoprendo tanti personaggi della Bibbia, lontani nel tempo, certo, ma che ci aiutano a comprendere sempre meglio quella che è stata la storia del popolo ebreo e la storia della nostra salvezza.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
La scena della Pentecoste con lo Spirito di Dio che soffia oltre le finestre del cenacolo e si irradia nella moltiplicità delle lingue e delle culture ci spinge a far avanzare dal remoto fondale del territorio di Moab, di là dal Giordano, la figura di un mago trasformato da Dio, malgrado la volontà dell'eletto, in un profeta. Il suo nome in ebraico è Bilham, divenuto nelle versioni Balaam e forse significava l'eloquente. Il re Balak di Moab, vedendo avanzare nel suo territorio il gruppo tribale ebraico proveniente dall'Egitto, decide di ricorrere alle tecniche magiche di questo personaggio, allora acclamato per l'efficacia delle sue maledizioni e negromanzie. Ascoltiamo questa storia dalla voce di Marco Mete.
Così efficaci erano quelle maledizioni e quelle negromanzie che in Giordania, nella località di Deir Allah, è venuta alla luce nel 1967 un'iscrizione che recava questo titolo. Iscrizione libro di Balaam, figlio di Beor, l'uomo che vedeva gli dèi. Si pensi che quel testo è almeno dell'VIII secolo avanti Cristo. E quindi si tratta di una preziosa conferma dei dati biblici riguardanti questo indovino originario, secondo il libro dei Numeri, che nei capitoli 22 e 24 conserva il racconto della sua vicenda, di Petor sul fiume Eufrate, nel paese dei figli di Amau, forse la città aramea di Pitru. Il nome di suo padre, secondo la Bibbia e secondo quell'iscrizione, era Beor. La sua storia merita di essere letta integralmente nei capitoli biblici indicati. Indimenticabile è la scena del suo dialogo con l'asina, che non voleva proseguire, verso l'accampamento ebreo contro il quale Balaam avrebbe dovuto pronunziare le sue maledizioni. Lo spunto, a prima vista favolistico, gli animali che parlano sono tipici delle fiabe, è un modo per descrivere il contrasto all'interno della coscienza del mago che vorrebbe eseguire gli ordini ben remunerati del re Balak, ma che al tempo stesso è ormai invaso dallo spirito profetico divino. Glorificando la dinastia davidica futura, Balaam esclama: «Io lo vedo, ma non ora. Io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele». Lo sviluppo del racconto biblico è però ostile a Balaam, accusato successivamente di aver fatto tralignare Israele nell'idolatria. È per questo che nel Nuovo Testamento il mago diventa un segno di perversione. Guai a coloro che si incamminano per la strada di Caino e per sete di lucro si sono impegolati nei travisamenti di Balaam.
Marco, nel suo Vangelo che viene letto nella 31ª domenica del tempo ordinario, anno B, riporta queste parole di Gesù, questo suo insegnamento. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Amerai il prossimo come te stesso. È questo per Gesù il primo di tutti i comandamenti. Non c'è altro comandamento più importante di questo. Il tema dell'amore ci spinge allora ad attingere a quel gioiello poetico perfetto che è il Cantico dei Cantici, la celebrazione gioiosa e suprema dell'amore di una coppia, simbolo di ogni autentica donazione d'amore, compresa quella che intercorre tra Dio e l'anima o la comunità fedele. Ora, i due protagonisti di quel poemetto biblico fatto di sole 1250 parole ebraiche non hanno un nome. Solo che, giunti al capitolo 7, mentre si sta descrivendo la figura della donna amata, abbandonata all'ebbrezza di una danza, ci si imbatte in un appellativo che in ebraico è Sulamit, Sulamita, divenuto anche Sulamitide, sulla base della versione latina. Ascoltiamo dalla voce di Vittoria Febbi.
Il testo del Cantico dei Cantici recita così. Voltati, voltati, Sulamita, voltati, voltati, vogliamo vederti. Che cosa volete vedere nella Sulamita durante una danza a duplice coro? Come sono belli i tuoi piedi nei sandali, o figlia di nobile. Le curve dei tuoi fianchi sono come monili, lavoro di mani d'artista. Il tuo collo è come una torre d'avorio, i tuoi occhi sono come le vasche di Shesbon, alla porta di Barrabim. Il tuo naso è come la torre del Libano che vigila verso Damasco. Il tuo capo è sopra di te come il Carmelo e le chiome del tuo capo come la porpora. Un re è rimasto preso nelle trecce. Come sei bella, come sei incantevole, o amore, figlia di delizie. La tua statura assomiglia alla palma e i tuoi seni ai grappoli. Mi sono detto: salirò sulla palma, afferrerò i rami più alti e mi siano i tuoi seni come i grappoli della vite, il profumo del tuo respiro come quello dei cedri e il tuo palato come ottimo vino che scende dritto alla mia bocca e fluisce sulle labbra e sui denti. Gli studiosi sono quasi impazziti alla ricerca del significato di questo appellativo, Sulamita, che forse il poeta sacro ha lasciato intenzionalmente nell'ambiguità e nell'allusività, quasi fosse un enigma simbolico. Ma proviamo ad evocare qualche soluzione proposta dagli esegeti. Per alcuni altro non sarebbe che la forma un po' libera femminile del nome Salomone, un personaggio che nel Cantico entra in scena, al quale anzi il titolo attribuisce la composizione dell'opera. In questo caso, più che a pensare a un'eventuale moglie di Salomone, bisognerebbe puntare al valore intrinseco etimologico del nome che rimanda a Shalom, pace. L'amore è sorgente di pace, di serenità, di benessere pieno. C'è però chi ricorre in modo diretto proprio a quella radice ebraica che indica pace, Shalom, e ritiene che il nome sia stato coniato per esaltare il dono che l'amore reca con sé. Sulamita sarebbe allora la pacificata, se si volesse un po' liberamente tradurre il termine in greco, diverrebbe Irene. Tra l'altro, l'amata stessa dichiara: «Ai suoi occhi io sono come colei che ha trovato pace». Fermiamoci qui e lasciamo la Sulamita nel suo mistero, anche se difficile è ignorare in qualche modo il legame a Shalom, pace e perfezione, pienezza e serenità, le doti che da essa traspaiono attraverso l'intensità, la purezza e la bellezza dell'amore. È in questa luce che sulla Mita diverrà nei secoli successivi un nome quasi comune per designare l'amata, in modo simile alla perpetua manzoniana, sia pure con le evidenti differenze. L'amore di donazione, che nel cantico è soprattutto la donna a testimoniare, è infatti sorgente della pace autentica dello spirito, dono divino.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace. Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti.